Ci incontriamo davanti all'agenzia, io reduce da qualche giorno nel Parco Nazionale del Tereli, tra le ghe senza luce né acqua, con i formaggi a seccare sul tetto spiovente della tenda, loro da un tour di una settimana sui Monti Altai, aspri, isolati e con la possibilità di avere in regalo incontri intensi. Viaggiamo su una jeep, le strade sono sterrate, tutte buche, saliscendi, sassi e terra. Sono piste, più che strade. Sono tesa. Sono stata io a suggerire Karakorum. Loro si sono recati in agenzia mentre io ero ancora forse a Olkon o a Ulanude. Hanno scelto il giro, che comprende anche la statua di Gengis Khan e un mini Gobi sul cammello. Hanno prenotato anche per me, senza esserci mai visti prima. Saliamo sulla jeep, non ricordo se ho parlato subito a raffica o se sono stata fin troppo zitta. Credo di aver detto più volte che non amo i tour, per renderlo esplicito. Inizialmente abbiamo parlato di Santiago, dove per un soffio non ci siamo incontrati. E poi parliamo di noi, cosa facciamo per vivere, dove abitiamo. Qualcosa lo sappiamo già grazie ai social, luogo dove ci siamo in realtà conosciuti prima di vederci fisicamente a Ulan Bator. Loro sono di Firenze. Lei lavora in un'azienda, mentre lui è fotografo. Parlo nella mia lingua dopo quasi 3 settimane. Un tour, qualche restrizione, orari, una jeep, un cammello, una coppia di italiani, che cosa potrebbe andare peggio di così? L'autista guida veloce, troppo veloce, tanto da rischiare di ribaltarci. Tommaso gli dice di calmarsi. L'autoradio diffonde una musica metal o pop in lingua mongola. C'è una canzone che ci piace tantissimo, ma che io non sarò più in grado di ritrovare. Ogni tanto lungo la strada incontriamo delle sculture, si chiamano ovo e sono costruzioni di rito sciamanico fatte di pietro legname, arricchite da foulard azzurri o colorati e spesso piene di offerte come soldi, cibo e bevande. Quando si incontrano lungo il cammino ci si deve girare intorno 3 volte in senso orario, porta bene ovviamente. Non ricordo quanto tempo ci sia voluto per arrivare a Karakorum o Karkorin, anzi in realtà non stiamo andando lì. A essere precisi, l'antica capitale voluta dal figlio di Gengis Khan a metà del XIII secolo non esiste più, e se chiedessimo di andare davvero a Karkorin, quella attuale, troveremmo una città fredda costruita in stampo sovietico. Quello che davvero ci interessa è invece il tempio di Erdenzu, costruito a partire dalle macerie dell'antica capitale, il cui splendore perdurò per circa 40 anni prima di essere distrutta. Quando la guida spiega, resto affascinata dalla descrizione di questa città quasi utopica, con 4 porte e per ciascuna porta un mercato, e con ben 12 confessioni religiose differenti che convivevano grazie alla tolleranza dei regnanti. Altra particolarità, non era abitata in realtà dalla popolazione mongola, che occupava invece il territorio circostante con le Ger, quanto più da commercianti, artigiani, studiosi e religiosi prigionieri di guerra. 4 sculture di tartaruga delimitavano i confini della capitale come simbolo di eternità. La città però non fu propriamente eterna e poco prima della distruzione dell'impero, la capitale venne spostata in quella che attualmente è conosciuta come Beijing, Pechino. La storia di queste pietre però non si ferma. Dalla loro distruzione viene fatto costruire il tempio buddista più antico di tutta la Mongolia e anche il più importante, fino a 100 templi, 300 ger e 1 migliaio di monaci durante il suo massimo splendore. Le purghe staliniane distrussero poi ogni cosa, tranne le mura e 3 templi. Qualche statua e altri oggetti vennero nascosti. I monaci furono deportati. Nel 1965 riaprì come museo, mentre solo nel 1990 ritornò a essere un luogo di culto. Ora 2 templi interni sono funzionanti, ci sono i monaci e si possono ascoltare preghiere o comprare il mala dal colore che si desidera, incensi e altri oggetti religiosi. Prima di vedere tutto questo, però, ci accompagnano alle nostre tende, distribuite come in un campeggio di buon livello. Sono vere ovviamente, ma senza esserlo davvero. Sono camere di albergo che sfruttano la curiosità dei turisti, più che legittima e identica alla mia, di vedere e sperimentare una notte nella guerra. Prima di cenare decidiamo di vedere le mura del tempio, dall'esterno, per il tramonto. Tommaso ha uno zaino enorme con dentro ogni strumento per poter scattare. Conosce i tempi, gli orari, le condizioni meteorologiche che ci sono e ci saranno. Sa dove posizionarsi e come farlo. Usa il cavalletto, osserva, riflette, aspetta, scatta e aspetta. Quando siamo davanti alle mura, quando una parte dei 108 stupa le cui linee di contorno si appiccicano al cielo aranciato azzurro, quando la pianura verde, una tavola piatta e immobile che sembra quasi un mare senza onde, si presenta davanti a noi come un tappeto rosso, quando il bianco risalta, quando l'altezza delle mura ci ingloba e ci riduce a formiche, solo in quel momento ci lasciamo andare alla meraviglia. Karakorum è magica. Il tempio è magico. È magico osservare Tommaso al lavoro. È magica l'aria rarefatta e fresca, sono magici i colori caldi, soffusi, come di miele, e l'imponenza di un tempio antico, morto e vitale allo stesso tempo. E la sensazione di una città fantasma intorno, presente sotto il mantello verde, quasi pulsante anche se invisibile. Siamo minuscoli. Hai scelto bene, mi dice Tommaso, respiro con un sorriso. Dopo le foto e il tramonto andiamo a cena, parlando senza forzature. Continuiamo a parlare di noi, di viaggi fatti da fare, di sogni. Sono affascinata dalla fotografia e dalla sua lentezza. Il nostro piccolo viaggio nel viaggio prosegue verso un deserto che sembra quasi finto. Little Gobi lo chiamano, ma non ha niente di ciò che si potrebbe pensare. Metà tappeto erboso e metà sabbia, metà sole e metà nuvoloni neri che ci hanno impedito di proseguire a lungo sul cammello, costringendoci a una ritirata. Sembrava il set di un film. Infine, la statua equestre di Gengis Khan in acciaio, un colosso moderno alto 40 metri, considerando la base su cui appoggia. Saliamo in cima per osservare lontano intorno a noi, per toccarla, per vedere la spada e qualche dettaglio da vicino. L'iniziale aria annoiata e di sufficienza che ci aveva portati lì si è trasformata in stupore, nonostante l'eccesso, il trash, quella statua è bella. Diretti verso la nostra famiglia ospitante, la seconda sera o terza sera, non ricordo più, non si arrivava più da nessuna parte. Il vuoto, la steppa, la jeep, noi. L'autista che tergiversa si ferma, forse ha persino bussato a qualche ger per chiedere. Torna indietro. La famiglia nomade, la famiglia nomade si è spostata. Io sono eccitata all'idea di questo piccolo imprevisto nel prevedibile. Francesca e Tommaso la prendono meno bene. Alla fine ci trovano alloggio in un'altra famiglia. Poco socievole, o meglio, timida e riservata, dove ceniamo alla buona con una zuppa. Siamo senza luce, siamo in una vera ger allestita in emergenza per noi. Ricordo, in modo nitido e distinto, una bambina che fa volare un aquilone.